Ciao, sono Andrea Maderna e questo è Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema, televisione e speculazioni immobiliari. Oggi con me ci sono Francesco Tanzillo.
Buon pomeriggio.
Potremmo fare così, io dico buonasera, tu buon pomeriggio e Alessandro De Luca dice buongiorno, non lo so.
Ma è tipo la stessa cosa che la volta scorsa che c'era Duzio, ho paccato, ho detto buonasera, non lo so, sono confuso comunque.
Vabbè, sei al buio comunque, non lo so, questa cosa secondo me sei un po' lì nel tuo antro. Vabbè, comunque, oggi siamo qui per parlare di un cultissimo del cinema italiano anni 80, del 1985, ovvero Fracchia contro Dracula, che abbiamo deciso di tirar fuori così dall'abisso per due motivi che si concatenano, nel senso che sono andato così, facciamo una strena natalizia per chi ci segue da tanto tempo, sono andato a ripescare un elenco di film che erano stati votati del nostro gruppo su Facebook come film di cui farci parlare in Outcast Popcorn. Poi quella cosa era morta lì, non l'avevamo più seguita, forse perché avevamo fatto solo un film ed era... Oddio, ci ho avuto un moto di smarrimento, era Alex Lariete, forse quello ci ha fatto un po' passare la voglia di seguire l'elenco, però ho pensato recuperiamolo, e in quell'elenco c'era Fracchia contro Dracula, che ci è sembrato anche ottimo per andare a chiudere proprio come punto esclamativo la cover story dedicata ai vampiri che ci ha accompagnati su Outcast.it per il mese di novembre, questo inizio dicembre, in cui tra l'altro abbiamo fatto anche due popcorn, perché quello dedicato al Dracula di Coppola e quello sulla battaglia dei film di vampiri. E quindi siamo qui a parlare di Fracchia contro Dracula, che film di Neri Parenti del 1985, ovviamente con Paolo Villaggio e con Gigi Reder che lo segue qui nel personaggio solito di Filini, perché però di solito è il compare di Fantozzi. Fracchia, che è un personaggio che è uno, diciamo, dei Gian Domenico Fracchia, è uno dei tre personaggi forti di Paolo Villaggio. L'altro famosissimo ovviamente è Fantozzi, e poi c'è il terzo, che è quello meno famoso, che era soprattutto televisivo, di cui non mi ricordo mai come si chiama, per cui...
Dottor Kranz?
Sì, esatto, bravissimo, o qualcosa di simile. Fracchia in realtà è precedente come personaggio fisico a Fantozzi, nel senso che lui faceva Fantozzi come monologhi
Professor Kranz.
Bravo, faceva Fantozzi come monologhi a teatro, intanto Fracchia nasce in televisione con degli sketch in formato televisivo, poi viene pubblicato il primo libro di Fantozzi. E a quel punto Fantozzi esplode come personaggio, e poi arrivano anche i film e diventa lui sostanzialmente il sinonimo di Paolo Villaggio.
L'alter ego, forse più.
Sì, no, sicuramente più famoso. Fracchia comunque aveva anche una pseudo serie televisiva in cui si chiamava Gian Domenico Fracchia, Sogni proibiti di uno di noi, in cui proprio lui sognava delle cose che erano sostanzialmente rielaborazioni di film famosi o programmi televisivi, eventi sportivi, cioè tipo che Fracchia una volta era Pelé, una volta era Raffaella Carrà, robe allucinanti e fuori di testa. Però poi arrivano anche i due film, il primo è Fracchia la belle umana dell'81 e il secondo è Fracchia contro Dracula, appunto dell'85, entrambi di Neri Parenti. Dopodiché Fracchia andrà un po' a svanire e secondo me verrà anche un po' assorbito da Fantozzi, nel senso che
a me è sembrato, io li ho sempre trovati praticamente identici,
infatti secondo me quello senza averlo mai visto Fracchia li ho trovati molto diversi.
Allora, uno dei motivi per cui secondo me Fracchia alla fine il suo successo non è successo come Fantozzi è perché per molta gente è questo, cioè vabbè, è un altro Fantozzi, e lo capisco. In realtà secondo me c'è una differenza nel fatto che Fantozzi è sconfitto dalla vita, ma non si arrende. Cioè c'è anche una certa arroganza Fantozzi, perlomeno nei primi film. Fracchia invece proprio abbandona, cioè si autosconfigge
anche
da
solo. Però come per interpretazione,
è molto simile.
È simile all'ultimo Fantozzi.
E infatti è quello che volevo
me.
Dire, perché questa cosa di alcune secondo me c'è anche questo fatto che una volta che Fracchia viene abbandonato, viene un po' assorbito da Fantozzi, cioè Fantozzi si fracchizza. Nei film successivi Fantozzi diventa anche lui molto sconfitto dalla vita, si prende alcune espressioni, alcuni modi di fare che erano invece di Fracchia, e diventa una fusione dei due personaggi.
Cioè, per esempio, Fracchia non avrebbe mai fatto la scena del biliardo, quella famosa.
Esatto,
per capirci.
Fracchia non ha i momenti in cui Fantozzi tira fuori le palle, se non
cioè,
proprio
Fracchia non sarebbe mai andato sul palco a dire che la corazzata coteva anche una cagata pazzesca, per dirne un altro famosissimo. Sì. Cioè Fracchia, diciamo, entra in Fantozzi quando Fantozzi diventa Super Fantozzi, con quella cosa fortemente antologica e parodistica contestualizzata in quel modo là. Soprattutto questa cosa diventa ancora più evidente nel momento in cui i film di Fantozzi li dirige Neri Parenti.
Poi detto questo, e detto che appunto ci sono queste differenze, è chiaro che li guardi comunque, l'attore è lo stesso, è un attore che ha un certo tipo di caratterizzazione, un certo modo di parlare, il tipo di comicità è molto simile, comunque il personaggio è lo sfigato a cui non gliene va bene una e che non ci sa fare con le donne, però per esempio Fracchi è vergine, 40 anni, Fantozzi è sposato con figlie, cioè comunque anche questa è una differenza significativa. Però sì,
e
poi, è evidente.
Immaginato o erano tipo a un certo punto erano anche parenti, Fracchi era tipo un cugino di Fantozzi, me lo sono immaginato.
Non credo, no. Tra l'altro
no, è una cosa, allora è un ricordo sbagliato dell'infanzia, della gioventù, che è quando ero,
perché ti dico, se non sbaglio delle prime apparizioni di uno dei due c'era anche l'altro personaggio e poi veniva fu sostituito. Forse nel primo libro di Fantozzi all'inizio il suo collega era Fracchia e poi è stato sostituito.
Poi diventa Filini.
Esatto, sì, credo che sia successa questa cosa.
Perché mi ricordavo che esistessero, per fare il parallelo con l'universo Marvel, che esistessero nello stesso universo, che non fossero due entità che non si intersecano mai, che esistono
è il Fellini verso, perché c'è il ragionier Fellini che fa da tre di unione,
sì, è il Fellini verso alla fine, sì.
Sì, e poi c'è stato il retcon, e quindi... Però sì, confermo, nel primo libro di Fantozzi c'era Fracchia, che era un suo collega sfigato come lui, e poi Fracchia, in Fantozzi Fracchia diventa Fellini.
Però secondo me c'è anche una forte differenza tematica trattata dai due personaggi, perché oltre a tutto quello, cioè c'è proprio una, cioè Fantozzi è molto più satira sociale, mentre invece il Fracchia, per come l'ho visto per la prima volta l'altra sera, non entra così tanto, non è così tagliente, è quasi più, è più morbido, cioè
no, vabbè,
non
ma
c'è,
questo è un one shot che non c'entra veramente un cazzo. Il Fracchia standard classico è quello di Fracchia la belva umana, che poi muore alla fine di Fracchia,
sì,
la belva
infatti
umana.
Ecco, parliamo di universo, ma la continuity non esiste,
alla fine la belva umana muore. Ha ripescato il personaggio per farne, ma non è che sia canon da dire.
È un prequel, Fracchia contro Dragon.
Ah, è un prequel.
A questo punto, se lui muore alla fine di Fracchia la belva umana, però si conferma, tra l'altro, due, se non sbaglio...
Scusate, spoiler, se non avete mai visto Fracchia contro la belva umana.
Il terzo Fantozzi contro tutti, è il primo diretto da Neri Parenti, e in quello, e soprattutto poi Fantozzi subisce ancora, inizia la fracchizzazione con Fantozzi che diventa proprio... anche completamente insicuro, esattamente come Fracchia, eccetera. Però vabbè, insomma, stiamo un po' divagando troppo.
È veramente una vita che non li guardo. L'universo Fracchia. Mentirei se mi ricordassi la caratterizzazione di tutti.
E insomma, questo qua è un film che nasce appunto dando seguito a Fracchia la belva umana e che vuole essere un po' una presa in giro dell'horror classico di una volta, che pesca comunque anche abbondantemente, anche replicando alcune gag da film precedenti che già avevano fatto questa cosa, tipo Per favore non mordermi sul collo o Frankenstein Junior, cioè è un pescare da quel torbido lì per rifare quella cosa all'italiana, se vogliamo. Il film non è, cioè, vedo che incassa 400 milioni di lire, 60esimo posto
fra i
60esimo posto della classifica cinematografica italiana 85-86, quindi immagino non benissimo, sarà anche per questo, cioè penso che Fantozzi fosse ben altro successo. Mi dicevi che non ricordi, quindi tu Delo il tuo rapporto con Fracchia contro Dracula non
hai... Io no, allora Fracchia contro Belvoman mi ricordo di averlo visto, però non veramente, non mi ricordo se mi era piaciuto, non mi ricordo, l'ho visto, mi ricordo che c'era Lino Banfi che faceva l'ispettore, mi ricordo che c'era la scena in cui tipo facevano che Fracchia aveva sta cosa che aveva l'ostaggio ma in realtà non era vero, e gli chiedevano che cosa vuole Fracchia, ma lui, e continua, cioè la solita la commedia degli equivoci e tutta il classico canovaccio comico di quel periodo di villaggio. Fracchia contro la Berlomana, penso di no, scusate, Fracchia contro Dracula non penso di averlo mai visto, o se l'ho visto ne ho un ricordo talmente vago che è come stato rivederlo per la prima volta.
Ok.
Però sì, Fantozzi, quelli della mia generazione, cioè anche tu, Fantozzi, Villaggio, cioè io sono cresciuto con il mio più caro amico con cui sono cresciuto, aveva le cassette audio registrate dalla televisione di Fantozzi, per dire... Non lo riguardavamo, lo riascoltavamo noi Fantozzi, lo sapevamo a memoria così.
Sì.
Fracchia invece è un po' il cugino sfigato che ci ha provato e non ci è riuscito. Infatti hanno fatto Fracchia contro la Belvomana questo, ma poi non è che
lui aveva avuto successo in televisione.
Sì, infatti, poi non è che ne avesse bisogno.
Tu Francesco?
Allora io invece con Fracchia nessun rapporto. Fantozzi anche io lo conosco a memoria, penso il secondo tragico Fantozzi, potete recitare tutto, perché veramente quella roba a spezzoni tutto quanto a memoria, e c'è stata la classica roba che mi piaceva da bambino, quando ho fatto l'adolescente snob e basta questa cosa nazional popolare fastidiosa, adesso lo amo perché effettivamente è uno spaccato di società italiana che è l'unico modo attraverso il quale questa riesce a sopravvivere, secondo me, quindi l'ho adorato. Fracchia invece non mi è proprio arrivato, ma manco per proiezioni televisive, questo qua è il primo che l'ho scaricato, e ammetto che non è stato nemmeno facile, e nemmeno vederlo è stato facile, perché una qualità infima con il nastro smagnetizzato alla fine, sì, dico nastro perché l'ho visto in un VHS rip che è l'unico che sono riuscito a ottenere.
Io l'ho preso su Cili.
perché tu sei un nobile. E no, invece vabbè, se c'era...
Se deve diventare uno sbattimento, gli do sti 2 euro e me lo prendo su Cili.
E per questo, ma io sono partito un mese fa a scaricarlo. Quindi facciamoci un attimo i conti. Sono sicuro che Expo da qualche parte abbia una box deluxe edition steelbook fatto così. E infatti mi dispiace che abbia deciso di paccarci. Perché questo era veramente una cosa che lui dava il suo meglio, questo film. Comunque no, niente, è la prima volta che l'ho visto, e secondo me con questo effetto smarmellato, spalmato dei colori,
beh, molto esperienza anni 80.
Molto esperienza, esatto, è molto esperienza anni 80.
Non hai visto la remaster in 4K ultra HD?
Esatto.
HDR, cazzi,
ho visto il 144p, questi fatti così, e ammetto che allora un po' qualcosa l'ho trovato cringe, perché nel senso che tutte le gag ho detto io questa gag già l'ho vista, e non era qui, questa gag già l'ho vista, anche
non
questa
faceva ridere neanche la prima volta.
No, la prima volta fa ridere, perché mo ci vuole la gag quando rifà Conte Dracula e tutti quanti scappano, il cavallo in penna, stiamo parlando chiaramente di un caposaldo della comicità con niente, che è quello là di Frankenstein Junior. Mentre invece tipo tutto l'intro con lui che si prende paura delle cose, sì, ma penso che diretto dal regista di Fantozzi sarebbe stato un po' più ritmato meglio, mentre invece è un po' lasco, diciamo. E mi ha divertito il giusto, anche là mi ha divertito come testimonianza storica. Ho trovato il Dracula ottimo, ho trovato le scenografie ottime, e secondo me Anche la fotografia, almeno come l'ho vista io, che probabilmente è diversa da come l'ho vista su Cili, sembrava effettivamente di guardare le gelatine di Nosferatu, perché c'erano questi blu che si impastavano tutti quanti, questi gialli che si
Non è così
impastavano
tragico.
tutti. E quindi mi sembrava di guardare quella roba lì e l'ho trovato involontariamente una referenza altissima che non mi aspettavo di trovare. Un bel Conte Dracula, un bel personaggio, pure tipo il fatto del maggiordomo cieco è preso identico, spiccicato da Invito a cena con delitto,
Sì.
che è un'altra cosa che a me fa schiattare dalle risate. Quindi diciamo, ho riconosciuto tutte le referenze che ci andavano dentro e purtroppo riconoscendole mi sono trovato a pensare che erano troppo più forti nel loro contesto. E questo il personaggio me ne è uscito un po', tra virgolette, spompato, anche perché mo ci vuole, cioè, oddio, troppo la referenza fantozziana,
Vabbè,
ancora
sì.
oggi forte. Quindi l'ho trovato un esperimento interessante per quello che voleva fare. Certo, anche tutta quella parte acchiappafantasmi iniziano a sparare raggi laser. Per certi versi era di un nonsense avveniristico che ho apprezzato, sinceramente. E, pur non lasciandomi esterrefatto, al che mi viene da pensare cosa succederebbe se vedessi Fantozzi per la prima volta adesso senza avere nessun legame emotivo? Ecco, è una bellissima
È quello
domanda.
di sicuro. Io il legame emotivo con Fracchia ce l'ho, nel senso che allora, io c'ero proprio dentro, negli anni 80 ricordo chiaramente che Fracchia e Fantozzi facevano parte del club dei film che quando li passavano in TV il giorno dopo a scuola se ne parlava. Mi ricordo soprattutto che le espressioni, il modo di fare di Fantozzi e di Fracchia erano completamente, perlomeno fino a primi anni 90, nel gergo della gente.
Sì,
Oh,
sì.
come umano lei, tutte queste cose qua.
Sì.
Era un
Anche
continuo.
a Genova.
Sì, no, ma era proprio, cioè, c'era entrato nel sangue in quel decennio, Paolo Villaggio. E probabilmente a me Fracchia da bambino stava simpatico, un po' perché appunto era il Fantozzi sfigato, quindi come ma è l'altro Fantozzi, ma poi aveva questa cosa che era il Fantozzi che faceva il film di genere, cioè Fracchia contro il serial killer, Fracchia contro i mostri, e secondo me questa cosa mi faceva piacere molto i suoi due film, che devo aver visto una quantità smisurata di volte, perché guardando questo ieri sera ci ho avuto la stessa situazione di quando ho riguardato Ghostbusters per fare il podcast. O anche di quando qualche anno fa, prima che uscisse il remake, me l'ho riguardato Robocop. Ovvero mi sono reso conto che svariate parti le sapevo a memoria. Cioè le musiche, le battute, le gag, le cose che succedono. Ah no, è l'ombrello! Proprio mi ricordavo perfettamente tutto. Per cui questo qua deve essere un film che veramente ogni volta che passava in TV io me lo riguardavo da bambino. E devo averlo visto una quantità incalcolabile di volte. E quindi probabilmente ci voglio anche me. Detto questo, io non guardo una roba con Paolo Villaggio, penso dai primi 90, secondo me. Non credo di aver visto neanche gli ultimi Fantozzi. Per cui, secondo me, primi
Io,
90.
io mi ricordo di essere andato al cinema per vedere Fantozzi. È uscito un Fantozzi.
Show Fantozzi 2000 o Fantozzi la
Mi sa che ero andato
clonazione,
al cinema a
qualcosa
vedere
del genere.
Fantozzi 2000, purtroppo.
Mamma mia.
Ricordo che era un purtroppo.
Ricordo che era un purtroppo. È l'ultimo Fantozzi 2000. Allora, Fantozzi il ritorno è del 96, Fantozzi 2000 la clonazione del 99. E sì, direi di sì, perché poi c'è un
Forse
voce.
era Fantozzi il ritorno.
Ok, no, io quelli non credo di averli visti. Cioè, secondo me, io con
Ma io
Fantozzi
ero
2000.
andato al cinema perché, sai, tipo hype, ma era tipo una roba. Io mi ricordo che quando era uscito al cinema era una roba tipo i Marvel adesso, cioè era l'evento per il. Cioè, boh, i Fantozzi, cazzo! Anche perché i Fantozzi, quello a sfondo storico, quello Estringbur, Excalibur, coglione, coglionazzo, quello a
Quello
sfondo
era Super
storico
Fantozzi. Super
medievale, quello mi era
Fantozzi.
piaciucchiato, era bello.
Allora, io l'ultimo che ho visto, secondo me, è Fantozzi in Paradiso, che è del 93, e comunque credo di averlo visto in TV, e che secondo me non era ancora malissimo, perché c'era ancora un po' quell'anima malinconica, non ce la può fare sto povero uomo. Non ho visto i due successivi, mi sono fermato
No,
lì.
no, io sono quasi. Uno sono andato a vederlo al cinema. Ero in età adulta ad andare al cinema con gli amici. Quindi Quindi o è Fantozzi in Paradiso o Fantozzi in Ritorno, quello che era.
Però sì, no, c'è Fantozzi in Ritorno e poi c'è Fantozzi 2000 la collezione. Dio buono.
Con questo tono di sconfitta, Dio buono.
Vabbè, fatto sta che me lo sono rivisto e me lo sono rivisto con gran gusto, ma soprattutto, cioè, allora, tu dicevi della fotografia, secondo me è un film che, nel suo essere un film di Neri Parenti, che insomma non è esattamente un gran regista, però secondo me qua ancora...
Non è lo Spielberg italiano?
No, assolutamente. Però qui,
se lo chiediamo ad Espo potrebbe anche dirti di sì.
Allora, secondo me qui ancora, prima di mettersi a fare solo cinepanettoni del cazzo, era ancora un modesto mestierante e a livello di, come dicevi tu, di scenografia e di fotografia, secondo me, con i mezzi limitati che immagino il film avesse, è abbastanza riuscito nel suo voler omaggiare i classici del
dell'horror. Sì, sì. Le scenografie sono belle.
Le scenografie sono belle. Fatte,
cioè, un bel castello.
Ti dà quasi l'illusione che siano veramente girati on location in Transilvania.
Nel mio sogno perfetto, questo quello dirige Pupi Avati e fa comunque ridere.
Sì, che poi quando lui punta il dito sulla mappa è tipo la croce la fa sull'Ungheria, non in Romania. Vabbè.
Perché all'epoca era tutto ancora Jugoslavia o Unione Sovietica, quindi era un po' difficile capire dove era la cosa.
Ma comunque è il castello di Fenis in Valle d'Aosta, e mentre alcuni interni, tipo i sotterranei, sono di Palazzo Farnese a Caprarola. Così, segnalo.
Caprarola dov'è? Provincia di?
In Lazio. Okay. E vabbè, le parti inizio in città sono a Roma. Però sì, no, anche le musiche sui titoli di testa secondo me sono molto
ma azzeccate. Le musiche non sono troppo da videogioco.
Allora, c'è un momento fantastico.
Che è Castlevania.
È Castlevania.
Il tema di Isabella Ferrari, il tema di lei, cacciatrice di vampiri.
Luna.
È la marcetta di Indiana Jones praticamente.
Ta-ra-ta! È vero.
Sì, praticamente sì.
Un po' più scema, però sì.
Tra l'altro parliamo di Isabella Ferrari, un personaggio cretino. Lei, vabbè, fa quello che può, però è Buffy. Cioè, sostanzialmente è Buffy. È Buffy,
sì, veramente.
15 anni prima. Cioè, la bionda cacciatrice di vampiri che arriva lì e sa combattere. È Buffy, è fantastico. Però sì, allora, il film secondo me... Oh, io mi sono divertito un sacco, cioè ci sono delle gag che cascano un po' lì e sono buttate via, però tipo lui, tutta la parte iniziale di lui che si spaventa qualsiasi cosa succeda mi ha fatto spisciare, ma per lui, per come urla, per la mimica che ha, secondo me era bravissimo. E ancora più di lui Fellini, secondo me Reder, si chiama Reder, sì, Gigi Reder è fantastico questo film, che fa il ciecato, non capisce niente di quello che succede ed è sempre molto,
se possibile, è ancora più scemo del solito,
forse sì, sai, forse sì. E anche quella parte mi è piaciuta un sacco. Poi vabbè, le gag sono sempre, sono quelle, e sono anche molto fantasiose. La terminologia, il linguaggio che usa, parvenza di uomo, una mena betaia transilvana. A me ha fatto morire, per dire una cazzata, l'idea di lui che è lì con l'ombrello, arrivano i pipistrelli, che poi sono sti peluche che vanno su e giù, si difende a prendere l'ombrello cosa?
I canarini, com'è che li chiama?
Ma che fa? Se la prende con i canarini, e a me fa troppo ridere lui che dice, ma questi canarini hanno delle dimensioni un po' inquietanti, che sono sti dialoghi legnosi e veramente da ragioniere che parla in ufficio, mentre però ci sono i vampiri che stanno cercando di mangiare.
E tra l'altro mi è venuto in mente il fatto, i pipistrelli così sono gli stessi pipistrelli che utilizzano dentro Immortality, dicono per trovatemi un uccello vero, a un certo punto è presente, esattamente, sono quelli. Ma a me è piaciuta tantissimo la scena, sempre per il mio vizio immobiliarista, del fatto di lui che quando vanno nel sotterraneo, nella cripta, la legge al contrario, ah, cantina, ma è così che chiamano le cantine, qui sì, vengi, e fanno tutte le cose, ma qui cos'è, c'è una gabbia per gli uccelli, gli strumenti di tortura, quello anche è stato molto carino.
La stanza degli hobbies.
La stanza degli hobbies.
Qua diamo una riverniciata.
Sì, esatto. Cioè, quella mi ha fatto crepare.
Anche come rielaborazione della trama originale di Dracula, il fatto che comunque lui lavori nell'immobiliare.
Sì, quello l'ho trovato molto azzeccato.
Solo che invece di comprare casa per Dracula a Roma, va a cercare di vendergli il castello. Che... E poi a quegli attimi di no, è qui, lo cacciamo a calci in culo. Non lo so.
Ma è la tipica tattica per annullare l'atto, vedi, la data sbagliata per annullare. No, ma secondo me, per quanto sia un film che dura neanche un'ora e mezza,
sì,
ha veramente il fiato corto. Il problema è quello, che a un certo punto ho incominciato a cazzeggiare su Instagram perché non ce la facevo più. Le gag col maggiordomo cieco, una volta, due, poi basta, dai. Allora, basta,
sono d'accordo, basta. Però anche lì a me faceva morire lui che diceva siamo fuori asse. Si presenta, aspetti, non siamo in asse, vedi, cioè la gag in sé
è, ma quella che... era la prima, perché è la prima.
Però poi lui lo ripete anche la seconda volta sulle scale, no, dobbiamo metterci in asse.
Mi ha fatto ridere quando poi c'è lo scontro tra titani, tra il maggiordomo e Filini, lì mi ha fatto ridere.
È vero.
Però se no poi la gag, anche perché poi c'è la gag su una cecità, su quello che c'ha la gamba morta, cioè insomma, nel 2022
farebbe, vabbè, lì è anni 80, insomma, che...
Sì, sì, okay. E anche tra virgolette, ma ci sta la stimmate sul fatto che quello non scopa, è il minimo,
ma sì, cioè, c'è anche quella cosa lì,
da quel punto di vista, vuol dire, anche se riguardi Fantozzi, il modo in cui lui tratta la moglie oggi non la puoi fare una roba del genere, non solo come la tratta ma anche come parla della moglie quando fa la voce,
come tratta la figlia,
sì, no, vabbè, cioè, lì è, ma proprio un maschilismo.
Allora altri momenti top. Secondo me la partita di tennis voleva essere troppo...
Quella sì, mi ha fatto ridere. Fatto ridere.
La partita a carte mi ha fatto ridere.
Ero già nei momenti distratti, quindi me ne sono perso un pezzo, quando poi ho tirato sugli occhi quando ho sentito la prima esplosione del primo servizio, tipo qualcosa.
Letteralmente Mario Ace, praticamente.
Beh, a proposito di universi cinematografici, lì arriva Frankenstein e c'è Dracula che gli lancia i superpoteri tirandogli il fulmine. No,
ma soprattutto è Frankenstein che fa l'avvocato. Cioè, sì, questa è la cosa che a me ha fatto ridere.
Promesso
tantissimo.
Sposo, tra l'altro.
Promesso sposo della Frankie. Sorella, esatto. Cioè, il fatto che Frankenstein faccia l'avvocato mi ha piegato, perché non parla. e soprattutto il trucco dei mostri sul finale è clamoroso.
Sì, Madonna, lì c'è veramente... È quello che ti sorprende. È un film che dubito avesse un budget particolarmente elevato, però per alcuni aspetti ha una cura per certe cose sorprendente. Il trucco della festa quando arrivano tutti gli invitati, cioè sono tutti... Fa un po'... Cioè, mostra un po' il fianco quando c'è la tizia. Ho visto una normale. Ho visto una normale che è quella che si gira su se stessa, che si vede che ha un chilometro dal vestito. Cioè, si gira. E si vede.
Però i trucchi,
nonostante la lente schiacci la prospettiva, si vede che lei. Cioè, il vestito è tipo mezzo metro davanti a lei quando si gira. È veramente. Però vabbè.
Però il trucco quando prende quella, si gira ed è completamente sfigurata.
Sì,
a metà.
No, lì
cioè, c'è il trucco è veramente ottimo, secondo me.
La partita di te, diciamo, fanno morire. Vabbè, è questo che mi fa morire della comicità di Fantozzi e Fracchia. Lui che rimane, come dire, imperterrito, cioè stolidamente normale, ragioniere, cioè uomo medio borghesotto, in mezzo all'impossibile. Quindi cioè, sta giocando a tennis con Frankenstein che gli tira una pallina che esplode e lui subito va a protestare dall'arbitro per dirgli guardi che era fuori.
E soprattutto l'arbitro è cieco e quello prende, butta la palla fuori, che bello, 40-0, ma come 40-0, ma non ha visto,
era fuori così, e poi l'arbitro lo guarda e non lo guarda, dice, ah. queste robe. E sì, la partita a poker pure è fantastica. Col momento, devo dire,
col momento vedi, in cui cincischia per allungare il brodo.
Se fosse cioè, stato
più divertente parlarne che guardarlo, mi sto divertendo più adesso a parlarne con voi che non ieri sera.
Io mi sono fatto delle discrete risate con dei momenti in cui, vabbè, questa è una stronzata, però io fino alla fine comunque continuavano ad esserci gag che mi facevano.
Allora, ecco, secondo me a un certo punto avanza, poi c'è un po' di stanca nel mezzo, e poi quando arriva Frankenstein si riprende perché a un certo punto pigia tantissimo l'acceleratore sul surreale e ti porta a casa il film. Allora, per i miei gusti personali non piace tantissimo il finale, tra virgolette, onirico, perché è una cosa che la trovo, allora mi rendo conto che non devo applicargli i filtri che applico a un film normale, però è veramente, cioè lo trovo un finale, cioè se dovessi dirlo di un film sceneggiato da uno normale direi che è una paraculata.
Ma ti dico, secondo me se l'avessimo visto noi tre assieme...
Ma no, infatti
saresti fatte molto più risate,
molto divertente. Sì, sì.
Comunque, cioè, ma e la partita a poker, stavo dicendo prima, se fosse stato un film americano ci sarebbe stato lo scambio fra Fantozzi e Fellini per dire allo spettatore: ah, sta sorgendo il sole, dobbiamo temporeggiare con l'ultima mano per farlo. Invece no, qua si capisce e va avanti. Che intanto comunque,
perché nella cultura degli anni 80 il poker era quella roba che tu facevi tirando tardi e finiva in questo modo. Ebbene, e
quello,
sì,
quello è forse l'unico momento in cui per più di una battuta Fracchia tira un attimino fuori là, ah, adesso ti rompo il culo, ed è lì che tempo, ma poi a me fa morire anche Dracula, dice no cazzo, devo finire la partita, rischio di morire ma devo finire la partita.
Allora questo mi ha fatto ridere perché ci sono momenti sotto periodo festività di Natale, corretto, dove costretti a fare questi giochi la notte, così finiva sempre a fare il torneo di poker, 10 euro, che alle 5, 5 e mezza del mattino alla Texana non si metteva un capo a terra, e quindi giro, chip, uno, e a mannanza, e quindi questa cosa mi ha fatto ridere perché me lo immagino, cioè lo contestualizzo molto nel mio trascorso, una roba che non facciamo più, ma post liceo si faceva, ma cioè, storiaccia versana.
E Fantozzi che viene chiuso nella vergine, sei Fantozzi, Fracchia che viene chiuso nella vergine di ferro. Ma poi, ecco, per esempio, una cosa che guardandolo mi sono reso conto che mi ricordavo e che mi piaceva tantissimo da bambino e che da bambino non vedevo quello che vedo adesso, Dracula che si teletrasporta.
Quello è meraviglioso, che si sposta sempre di volta in volta.
Quando lo fa all'esterno è proprio il trucco di fotomontaggio, quando lo fa all'interno si vede chiaramente che la terza apparizione è una controfigura, però da bambino perché non lo vedevo che era una controfigura. Sì. Però era molto figo quello.
Allora, ti assicuro, io sapevo che era una controfigura perché è chiaro che è fatto così il trucco, ma smarmellato ti assicuro che rende benissimo.
E anche quello, cioè da bambino lo vedevo su un 14 pollici via antenna, adesso l'ho visto su un 50 pollici, si vede un po' meglio così. Che... no, beh, sì, effettivamente non ci avevo pensato, ma c'è anche quello. E una scena che proprio mentre la guardavo, allora, c'è questa scena che mentre la guardavo mi sono ricordato di quando da bambini la rifacevamo assieme, Fellini che capisce, dice ma è un vampiro, e Fracchia gli fa vaffanculo. Quella scena era una roba che da bambini ci faceva ammazzare da ridere e ce la rifacevamo continuamente a scuola, perché negli anni 80 quando sei bambino Fracchia che fa ma vaffa faceva ridere.
Beh, abbiamo riso per roba peggiore quando eravamo alle scuole medie, certo. E la mia generazione.
Ah, assolutamente, assolutamente. Ma poi anche il fatto che lo ammazza con l'ombrello, lì che sta cercando di saltare giù dal qualcosa con l'ombrello e lo trapana.
Usi l'ombrello come paracadute!
Ah, è di Frassino!
Ecco, so, è di Frassino, inizia a essere bruciato dalla smagnetizzazione del nastro.
Sta sorgendo il sole.
Esatto, anche quella è una smagnetizzazione diegetica probabilmente.
Sì, sì.
Tra l'altro, ma ce l'hai, il problema è che a livello di ritmo io l'ho sofferto perché cioè, gira un po' in tondo, cioè, si perde un po' in
Nella parte
cazzate, già
centrale.
è un coacervo di cazzate già di suo il film, non è che... Però poi a un certo punto si arrota un po' su se stesso, però ce l'ha i momenti, tipo quando vanno giù ad ucciderlo, hanno il manuale di come ucciderlo, impugnare con il paletto di frassino in maniera ferma,
Ecco.
affondare, che la descrizione è piuttosto cruenta e gli viene da vomitare.
E poi apre la
Sapere
lato sul
cosa?
pollice e non urli che lo sveglia, andiamo via. E poi lì lo chiude la vergine di ferro così può urlare, cioè è
Allora, è
bellissimo.
esattamente quello che diciamo dei film, quando diciamo è uno sketch del Saturday Night Live che dura 45 minuti di troppo. Penso che possa essere applicato anche a questo caso.
Sì, no, allora, è sicuramente, cioè, è un film che ha un sacco di gag e di sketch, secondo me forti, perché comunque il fatto che riesco, che pur
Che ce le
risultando
ricordiamo
bene,
e ridiamo a raccontarcelo, sì, vuol
cioè,
dire che sono delle gag divertenti.
è
È
questo che
quello
dico,
che
cioè,
c'è
il
di
fatto
mezzo tra una gag
che
e l'altra.
40 anni, no, quasi 40 anni dopo, tutto sommato ancora funzionano, nonostante già all'uscita non è che fosse un capolavoro della comicità, era un film divertente di quegli anni. Secondo me testimonia il fatto che le idee e le gag azzeccate ci sono, però sì, si percepisce quella cosa che è un film costruito attorno a queste idee qua, cioè Fracchia contro i mostri e non capiscono cosa gli sta succedendo, lo capiscono piano piano, eccetera, e attorno è costruito in maniera un po' raffazzonata. E lì
Ecco,
secondo me
allora,
anche nei riparenti, perché comunque è piatto come
sì,
regia.
non c'è, allora, per capirci un attimo, prendiamo Tre Uomini in una gamba, il frammento del Conte Dracula è diretto meglio.
Beh, ma Tre Uomini e una Gamba è adesso non voglio dire che sia un film dalla gran regia, però è un film. È anche più moderno. Cioè, guarda che secondo me è soprattutto il fatto che è moderno.
Questo è girato veramente col culo, eh. È tutto i due personaggi che si parlano, non c'è un cambio di inquadratura, non c'è.
Ah, sì,
Infatti,
quello
quando
è.
ho letto il montaggio, mi ha detto: ma che questo, se l'hanno pagato questo per il montaggio? Non ha montato un cazzo. Non c'è.
Vabbè, dai. No, però sì, è molto piatto, assolutamente, è molto piatto e si salva perché
Non siamo ai livelli di Kevin Smith, ma poco ci manca, eh.
su alcune cose prova a recuperare un certo stile dell'horror classico, però sì, lo fa in maniera assolutamente
Naif.
piatta. Sì, i film di Aldo Giovanni e Giacomo c'avevano quella cosa di copiamo un po' Zemeckis, un po' di Tarantino, un po' di qua, un po' di là, le cose che ci piacciono,
Sì,
sono più moderni.
Massimo Venere è molto molto bravo. Cioè,
Sì, sì, sì.
penso Tre Uomini e una gamba è io. Allora, per me il capolavoro vero è Chiedimi se sono felice, che abbandona un po' con quella struttura da comico a diventare commedia. Però sì, però ecco, su quel frammento specifico, cioè proprio parlando di Dracula e Dracula, cioè proprio come idee, come ma anche per il fatto che è più una comicità loro piuttosto che irricicciare gag di altri, funziona meglio. L'inganno della cadrega. A Dracula con affetto Totò Schillaci, cioè una roba che ecco, arriva secondo me sì da un'altra epoca sicuramente e anche da un altro tipo di comicità, un altro tipo di tempi comici, pur col fatto che vengono soprattutto su Tre Uomini e una Gamba vengono sia dal teatro che da Mai Dire, quindi diciamo che quindi dal teatro e dalla televisione che è un po' lo stesso substrato culturale, forse non arrivano alla profondità emotiva, soprattutto al polso sociale di Fantozzi, però ecco, su Dracula hanno gestito meglio quella roba lì, appunto forse perché venivano da un mondo che, perché Massimo Venier non erano i parenti.
No, no, è chiaro, ma
Ringrazio.
poi sono quelli lì, pur essendo comunque a grandi linee la stessa cosa, nel senso, cioè abbiamo questi sketch, queste gag, questa comicità che è la nostra del teatro, della TV, e ci
Esatto.
costruiamo attorno a un film, i film di Aldo Giovanni e Giacomo sono un po' più bravi o magari banalmente anche un po' più interessati a costruircelo davvero un film attorno, senza secondo me che poi venga mai fuori chissà cosa, però.
No, non c'è, cioè, ripeto, il picco più alto è veramente quello là del di fare il Cyrano con Chiedimi se sono felice, ma anche là fa
vabbè.
tantissimo il contesto, secondo me, e quello là, diciamo, un po' la gestione dei ruoli, così. Però pure là è anche quella malinconia che poi a un certo punto non si è più, secondo me è un momento che non si è più ripetuto negli altri film, tra l'altro.
Beh, Fracchia contro Dracula, alla fine le parti in cui non sta facendo gli sketch sono un po' come quando, non lo so, nei porno non trombano, o in un film con Scott Adkins parlano. Sono quei momenti lì in cui dici, vabbè, però stringi, vorrei che tornassi a tirare calci volanti. È un po' quella cosa. Io questa cosa non l'ho mai capita dei film di Scott Adkins, che insiste a metterci un'ora di trama, ma menatevi e basta, fammi un cortometraggio piuttosto. C'è un po' questo problema qua, però vabbè, non lo so, io
Questo sì,
lo
nonostante duri 68, no, dura un'ora e 27 minuti, anzi un'ora e 26 perché poi c'è un paio di minuti di titoli di coda. Riesce comunque a dare l'impressione di durare troppo, a questa cosa che è incredibile, che è un film corto e riesce comunque a darti l'impressione di durare troppo.
Oddio,
Perché sì.
corto, 1 ora e 27, guarda che questi film qua sono lunghi, 1 ora e 27. Questo qua uno doveva
Appunto, è
fermarsi
quello.
almeno 7 minuti
Vabbè,
prima.
per gli standard attuali è un film corto, cioè non è neanche è quasi un episodio, cioè è un episodio di Stranger Things. Ora
Non fanno
27 ormai.
testo quelli. Ma tipo, il momento meraviglioso, metto ieri Spider, dura esattamente 1 ora e 32. Ah, Godofoli.
Vabbè, però devo dire io non l'ho patito, cioè nel senso, vedevo delle parti che dicevo, vabbè, sta parte è proprio moscia, però non si vede che avevo dormito bene, non lo so,
No,
non mi ha preso
ecco, altra
male.
cosa. Io l'ho
Io
visto in
ho
condizioni
subito
pietose.
il ritmo anni 80 del film,
Vabbè.
l'ho accusato.
Io l'ho visto male, nel senso che l'ho messo domenica pomeriggio, dopo che avevo fatto tutta la settimana a lavorare al concorso e la sera prima, non contento, ho salutato tutti quanti, ho detto bene ragazzi, bisogna fare le relazioni, la faccio domani mattina. Sono andato a ballare in un locale a Versano, di Paversano, una situazione raccapricciante, raccapricciante proprio. Però non sono andato comunque perché mi sono venuto a prendere fine sotto casa, ho detto ok. Sono tornato a casa alle 4:30, sono andato a dormire alle 5, mi sono svegliato alle 10, ho lavorato, ho pranzato, lasagna, vino, ho messo
Però
il
scusa,
film.
queste cose dovresti dirle con la voce di Paolo Villaggio. Si sveglia alle 10, pranzo, lasagna.
Vino, letto, piumone fino al naso e Fracchia contro Dracula. Ecco, mentre lo stavo guardando, allora volevo.
Peperonata, birra e rutto libero.
Rutto libero, frittatone di cipolle e rutto libero. E niente, lo guardavo, però ero stanco morto. In più mi arrivavano i messaggi di questi che volevano continuare a sapere roba. Io quindi ero costantemente tra il sovreccitato, il dover rispondere, il guardare questa cosa e il coma profondo. E quindi era questa altalena emotiva che era veramente disturbante.
Io mi sono messo lì ieri sera, l'ho guardato
Io ho
semplicemente.
provato a guardarlo, cioè io l'ho guardato al buio sulla TV, grossa, ho detto, ma
E
cioè,
quello è stato
ho
il
provato a
problema,
riprodurre
Delu.
l'espressione manco fosse Dune di Denis Villeneuve, tipo, cioè.
Ma ce l'avevi il frittatone di cipolle?
No, no, cioè io dopo cena l'ho messo su, l'ho guardato, cioè, perché poi io i film li guardo con la luce spenta, sulla TV grossa e tutto, cerco di riprodurre il più possibile l'esperienza cinematografica, però appunto su quella TV ci guardo Denis Villeneuve, Spielberg, compagnia bella, Neri Parenti, su un film encode da 144p o giù di lì, insomma, effettivamente. Che poi sono, no, comunque, tornando alla colonna sonora mi ha sorpreso, cioè veramente
Sì.
in alcuni a dei momenti Final Fantasy, a dei momenti Castlevania, ai momenti boss fight di un RPG giapponese a caso. Non so se sia un caso oppure sia veramente uno che. Perché tra l'altro vedo che su Wikipedia che il nome della Bruno Zambrini doveva, lo no, degna di nota per la produzione del genere la presenza di Luciano Tovoli o Tovoli alla fotografia e Bruno Zambrini alla colonna sonora. Evidentemente sto Zambrini era uno famoso è uno famoso, non era, è uno perché è ancora vivo, è uno famoso nell'ambiente. Io non sono esperto, quindi non ne so. Il fatto che ci abbia lavorato lui, evidentemente, ed è sta cosa che mi abbia ricordato così tanto le produzioni, le colonne sonore dei videogiochi giapponesi, non so come prenderla, sarebbe interessante. Ma lei, Zambrini, giocava a Final Fantasy nel 1980, ha giocato, no, Castlevania al tempo, erano già usciti i Castlevania nel 1985.
Forse il primo, non lo so, non sono
Quindi è
sicuro.
possibile che ne avesse ascoltato qualcosa, che gli fosse arrivato qualcosa, però la somiglianza è veramente, cioè,
Beh, sì, comunque
sorprendente.
Zambrini era attivo dai primi anni 60, non solo come colonna sonora, ma come compositore di musica per,
Quindi è
non lo
più
so,
possibile che i
Morandi, Vianello, aveva
compositori di
partecipato a
Sa
Sanremo più volte, proprio lui come cantante. Sto guardando. Come bello far l'amore, aveva scritto.
Ah, beh, ma quindi praticamente stiamo parlando di una delle pietre miliari della musica italiana.
No, beh, poi ha fatto colonne sonore per una valanga di film dagli anni
Quindi è più
60.
probabile che i compositori giapponesi siano ispirati a lui che non
Molto
viceversa.
probabilmente sì.
Conta che sono sue le colonne sonore di praticamente tutti i film di Neri Parenti. Tutti, quindi anche un sacco di cinepanettoni. L'ultimo film di cui ha fatto la colonna sonora è del 2020, In vacanza su Marte, regia di Neri Parenti. Madonna. Chissà, passare 30 anni a comporre colonne sonore di cinepanettoni. Che cazzo ti inventi dopo un po'?
Vabbè, non è
Niente.
che Williams abbia sta grande fantasia, lo riconosce ormai Williams
No,
i
c'ha uno
suoi temi.
stile. Però si inventa le marce, soprattutto fa colonne sonore di film un po' diversi. Qua è sempre Christian De Sica. Le tette, il culo. È vero che col fatto
Qua ci
che
vuole,
Natale sul
secondo
Nilo,
me,
Natale in America, Natale a Miami, metti le musiche locali.
attenzione. Vogliamo fare veramente la battaglia dei cinepanettone?
Ma
Se vuoi
neanche se
farla,
mi
fai
paghi.
pure.
Oh, io l'ho proposto.
Prego.
Poi vai a
No, secondo me
sapere.
sai
Sai
cosa?
tranquillo,
Dovremmo
tranquillo.
fare la battaglia dei cinepanettoni esposto da solo. Se la fa lui.
Vota e poi vota contro se stesso e dice no, e poi al momento split con le varie personalità che votano cinepanettoni differenti, che si litiga con se stesso. No, ce lo vedo questo momento.
L'esposto
Dovreste
della
farla.
DC dice una cosa, l'esposto della Marvel dice un'altra, e l'esposto Ultimate dice un'altra ancora.
No, beh, no, dovreste farla tu, Francesco, Espo e Peduzzi. In realtà, perfetto, fate voi tre.
Cerutti, secondo
Anche
me, Luca, anche secondo me, Cerutti anche su sta roba qua potrebbe essere
Cerutti,
preparato.
è vero, è vero. Vabbè,
Allora,
comunque,
io
anche
continuo a difendere a spada tratta il primo Vacanze di Natale di Carlo Manzina.
Ma la scena del matrimonio, lì c'è anche un momento di regia, quando lei tira fuori i raggi
Muove la
laser.
telecamera.
Sì, ma in realtà no, è che tu, se guardassi, ci sono dei momenti in cui addirittura la cinepresa si muove lungo un corridoio,
Ella.
nella scena in cui la tizia sta cercando disperatamente di far capire a Fracchia, ti prego, facciamo sesso che sono vergine, se no qua mi si portano via.
Quello là
Che
che fa.
anche lì.
Ah, è quello fa.
Esatto, e quella gag mi ricorda un'altra che da bambino mi faceva ammazzare dal ridere. Oggi meno, però di lui che torna, la trova con Dracula che la sta succhiando il collo e lei che gli fa. E lui pensa: ah, me ne devo andare, vabbè, magari un'altra volta. Quella era epocale da ragazzino quel
Tra
momento.
l'altro era rumeno davvero a quanto pare. Non era, io immagino questi faranno finta. Invece no, è rumeno davvero. A quanto pare. Su
C'è anche
Wikipedia dicono rumeno.
ricerca. Quanto era culturalmente accurato adesso? Non faceva questa appropriazione culturale come adesso. Era una, secondo me, incidentalmente era rumeno. Non vogliamo sapere dove l'ha presa.
E al matrimonio, cioè, quando lei tira fuori la G-Laser, c'è questa. panoramica sulla sala, quei raggi laser, loro che scappano tutta da parte, poi smette di sparare i raggi laser, ritornano, è quasi un momento action riuscito quello.
Sembra, allora, il momento del funerale sembra quasi una roba tagliata fuori dal Rocky Horror Picture Show.
Volendo. Ecco, poi lì c'è la gag della tre carrozze che scappano sempre i cavalli, quella mi ha un po' spaccato, cioè vabbè, ho capito, la terza carrozza basta, andate.
Sì.
E mi è venuta in mente un'altra cosa
un
che
avevo da bambina.
Dracula che fa non giuri. La prima volta che lui fa giuro di non giuri, mi ha fatto scoppiare a ridere anche riguardandolo ieri. E poi il fatto che diventa un tormentone è bellissimo. Non giuri, non giuri. È veramente di una cretinaggine, secondo me. Incredibile. Non lo so, io ci voglio bene a Franchia contro Dracula.
No, no, cioè, ho sofferto e dubito di che lo riguarderò, mi capiterà di riguardarlo, però è divertente parlarne. È indubbio che abbia... mi sto divertendo a parlarne, a ricordare le gag, quindi qualcosa di buono l'ha fatto il film, è indubbio, però guardarlo è stato veramente faticoso.
È quello che dicevamo prima, cioè le gag sono riuscite, il film attorno meno, e quindi noi qua stiamo ricordando le cose che funzionano, è solo che queste cose, fra una gag e l'altra, ci sono quei momenti in cui ti viene voglia di guardare Instagram perché siamo nel 2022 e non nel 1985.
Ora, secondo me c'è pure un altro meccanismo che sempre per parlare di comicità in quanto c'era, cioè, secondo me questo tipo di roba qua era troppo osteggiato dal nuovo che avanza, quindi dei vari Boldi, De Sica e quella crew là, secondo me, arrivato a questo momento storico, quindi forse così naif, così tra virgolette ingenuo, non faceva più lo stesso effetto che faceva al pubblico rispetto alla prima. Sta di fatto che comunque la principale è il ritmo.
Sì, sì, beh, però, e la regia. Allora, è vero che stavano emergendo altri, però comunque secondo me, perlomeno fino all'inizio degli anni 90, Villaggio rimane uno super di cassetta, cioè Fantozzi era un fenomeno.
Me lo ricordo benissimo che quando hanno annunciato quel Fantozzi, che io sono andato a vedere al cinema, che non mi ricordo quale fosse, non era sicuramente la clonazione, era o il 2000 o il Va in Paradiso, cioè era veramente un evento, e mi ricordo che era una roba...
Fantozzi in Paradiso era del 93,
nel 93 avevo 18 anni, quindi è possibile che fosse... Era quello che Fantozzi va al cinema porno al mattino ed è con la Pina. La Pina gli dice: ma come, un cinema al mattino? Sì, è un matinè.
Mi ricordo comunque che noi abbiamo accolto con gioia anche episodio 9 di Star Wars, quindi
no,
attenzione.
No, è chiaro, però Fantozzi in Paradiso secondo me è l'ultimo del periodo in cui Fantozzi andava ancora tanto.
Era rilevante.
Fino ai primi anni 90 secondo me Villaggio, tant'è che poi, sarà un caso, è il momento in cui subito dopo fa, per esempio, Io speriamo che me la cavo, cioè il tentativo di rilancio come attore.
Il rilancio drammatico.
Esatto.
Che adesso
esatto.
Probabilmente sarebbe tipo uno di quei film con Bob Odenkirk, tipo classe 1984, però ambientato nel sud Italia, con Bob Odenkirk che picchia la gente.
Sì, beh, cioè, se ci pensi, dopo, sto guardando, subito dopo... Fantozzi alla riscossa, già, in realtà già lì Fantozzi in Paradiso arriva dopo che ha fatto Io speriamo che me la cavo, Il segreto del Bosco Vecchio, e dopo Fantozzi in Paradiso c'è Cari fottutissimi amici. Certo, nel mezzo c'è anche, non lo so, le comiche 2, le nuove comiche, lui continua a fare I neri parenti, però fa anche robe un po', che poi vabbè, lui è sempre stato, perché poi, cioè, non bisogna dimenticarsi, Fantozzi poi se è un po' barbarizzato andando avanti, ma i primi due film comunque c'hanno una satira, una presa in giro dell'epoca.
È crudele, sono film
e
crudeli.
E sono tristissimi, hanno veramente mettono una tristezza allucinante quei film.
Uno, tu sai che non potrai mai salire la catena sociale, che era quello che cioè era veramente la campana a morto del boom economico, una previsione su quello che è stata l'Italia per i 30 anni successivi impressionante. Sì, cioè, sì, ma sì. Da freddo addosso. Cioè, tra l'altro, là, quella cosa del lavorare, quello che adesso definiremo il workaholic, che non porta da nessuna parte in fin dei conti, perché tanto nelle strutture verticistiche che avete accettato non puoi scalare la catena. Scalare la catena, ecco.
Sì. Ma tra l'altro, il Fracchia in TV, la serie, che nasce nel 75, che è l'anno in cui esce Fantozzi, cioè per esempio nella serie che menzionavo prima, in cui prende in giro altri film, però comunque Fracchia alla fine di, cioè in ogni puntata va dall'analista per cercare di sconfiggere le sue paure, e scopre che tipo, che le cause delle sue fobie, sto leggendo, delle sue insicurezze, il fatto che lui nel capufficio rivede i suoi genitori con cui ha avuto un difficile rapporto. Cioè, ci mette dentro delle tematiche che non sono, secondo
come
me,
Soprano.
Quello che ti immagini quando pensi a Fracchi e Fantozzi. Ti rimane solo la gag, la stronzata, ma in realtà erano almeno in partenza dei personaggi con qualcosa dietro, con qualcosa sotto. È chiaro che poi sono rimaste le Fantozzi che cerca di prendere l'autobus al volo o che sfonda la finestra, chi ha fatto palo che vabbè, è un momento bellissimo, però sì, boh, vabbè, io comunque non ci posso fare niente, c'ho proprio il legame,
no, è giusto così. Ma sì, anzi, figurati, è proprio quell'affetto che te lo fa, cioè quell'affetto è fondamentale, perché qua non è che stiamo facendo, ma ci vuole la cosa pelata, pulita, che no, qua parliamo dei cazzi nostri.
Poi non posso, cioè è difficile da capire, nel senso, il fatto che io ieri guardandolo con le gag mi sono spesso fatto delle belle risate, e sono convinto, guardandolo con altre persone, avrei riso molto di più. Non lo so quanto dipende dal fatto che effettivamente le gag funzionano ancora, dall'affetto come personaggio, dal fatto che è una comicità con cui sono cresciuto e quindi comunque ce l'ho ancora però secondo me c'è ancora un sacco di momenti molto molto divertenti. Cioè, per dire, credo che la stragrande maggioranza dei film di Neri Parenti e dei film comici di quegli anni e delle robe con Massimo Boldi, secondo me, mi fanno molto meno ridere se li riguardo oggi. Però
allora ti posso assicurare, tutti i vacanze di Natale tra il primo e il 2000, vuol dire che Neri Parenti sono brutti in culo, cioè ma una roba indifendibile, che comunque hanno questa struttura di prendere personaggio, metterlo in situazione assurda e prendere quello sketch, tagliarlo e montarlo a casaccio con gli altri, che è l'antiregia, secondo me. Quindi no, è veramente della roba terribile, tipo ricordo come momento veramente di imbarazzo empatico la scena in cui Boldi pippa cocaina sul tavolo al ristorante, cioè non fa ridere se lo fai davvero, cioè non so come spiegarlo, cioè c'è questa cosa che veramente non ti riesci a interfacciare con nient'altro, perché ti manca quel layer che ci mettevano gli autori all'inizio, perché alla fine Vacanze di Natale, come pure tipo Sapore di Sale, sono storie, sempre anche la spaccato dell'Italia, taglio ultra drammatico sulla condizione delle classi sociali che si venivano a incontrare e scontrare in quello che è un posto specifico, in un momento specifico, dove nel quale sono tutti quanti accelerati, che è l'estate o la vacanza di Natale, appunto. E non ce l'ha. Cioè, quelli dopo non ce l'hanno sta roba, è soltanto mo ci vuole, resta la gag, ovvero io che ti metto le corna, quello che c'è le iappe chiacchierate, non sono bello ma piaccio, ed è un peccato comunque, perché ripeto, sono spaccati dall'Italia, un'Italia che non c'è più.
Però il Neri Parenti degli anni 80, cioè è un regista che poi non ho più seguito, però quello degli anni 80 me lo sto guardando, a parte Fracchia e i Fantozzi, ma tipo, Pappa e Ciccia con Banfi e Villaggio, I Pompieri, Scuola di Ladri, Sogni Mostruosamente Proibiti, che scopro adesso essere ispirato alla vita segreta di Walter Mitty, che non lo sapevo. Ho vinto la lotteria di Capodanno, me lo ricordo proprio, il trailer con Fantozzi, perché poi alla fine era Fantozzi che col biglietto che ha vinto la lotteria. Sono tutti film che andavano tantissimo in quel periodo. Poi negli anni 90 cambiano i gusti.
Allora, io li ho visti, penso di essermeli sparati anche tutti quanti. su Rete 4 probabilmente, che era quella roba che mo ci vuole, te la piazzavano là davanti così. Tutti i Natali, no, non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta con tutti i
No,
Natali,
beh,
vacanze di
ricordo
Natale,
i
no.
pompieri, mi ricordo chiaramente che mi piaceva tantissimo la parte finale che diventava improvvisamente il film drammatico avventuroso, coloro che devono andare a... Non so se era il primo o il secondo, quello che dovevano spegnere l'incendio al pozzo di petrolio e avevano la cassa di nitroglicerina
Quello che
che...
giustamente, capito, una simpatica crasi tra il salario della paura e quello di Peter Berg con la piattaforma petrolifera. E allora ricordo con affetto, caffetto sempre tra abbondanti virgolette, paparazzi, tifosi, che sono quelli là, diciamo, più, ecco, come ci vuole, più momento scuole elementari mie, insomma. Quindi, e dove c'era quella cosa che dicevi tu, ah, l'hai visto, ti racconti la battuta, eccetera, Bodyguards, perché poi erano quei film dove sempre ci usciva qualche tetta, qualcosa, e quindi in quell'età, ah, sei visto il culo di quella, quindi eri contento quando lo guardavi.
Sì. Comunque era pompieri, perché il primo Pompieri era di Neri Parenti. I Pompieri 2, Missione Eroica, diretto da Giorgio Capitani, in cui tornavano Paolo Villaggio, Lino Banfi, Massimo Boldi e Christian De Sica. Non tornava Andrea Roncato, ma si aggiungeva Teo Teocoli. E lì andavano a spegnere l'incendio nel pozzo petrolifero. E ovviamente c'è la foto di Paolo Villaggio con in mano la cassa di nitroglicerina. Oh! E tra l'altro, in I Pompieri 2 Missione Eroica c'è Luc Merenda nel ruolo del comandante, senti, John Carter.
Mamma mia. Tra l'altro Luc Merenda è veramente un grande, eh? Cioè Luc
Sì.
Merenda era una di quelle facce da cinema anni 70 clamorose.
Sì, che era francese. Che poi, attenzione,
Quindi è Luc Merenda.
Luc Charles Olivier Merenda, comunque.
Merenda.
Sì, ma ha fatto una valanga di film. Vabbè, secondo me siamo più o meno giunti a degna conclusione. Non credo abbiamo granché d'altro da menzionare. Vedi? Io però il campanello, quando bussano e poi no, ma c'è il campanello, cioè,
E
la
bussa il
modernità è il
campanello fa
futuro.
toc 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 toc.
Ma che cazzo? No, ecco, una roba che mi ha fatto morire, specialmente dopo aver visto Nosferatu e Dracula, che arrivano e c'è la carrozza che emette nebbia, che è il carro
Ah,
funebre senza
e tra le
conduttore.
altre cose, attenzione perché ci sta anche il momento What We Do in the Shadows, perché ci sta lo zio Nosferatu.
Lo zio
Cioè,
Nosferatu.
è esattamente quello, ovvero quella convivenza di tutti i personaggi che vengono dal folklore e dal cinema nello stesso momento perché sono tutti quanti di altre parti e di altro tempo. Cioè, è proprio quel momento là.
Ma poi
Quindi
l'assurdità di
Taika
loro che
Waititi, grande fan di
sono in
Taika.
Transilvania che guidano la Ritmo lì, che cazzo che macchina era della foresta e incrociano la carrozza senza conducente, che cazzo, e vanno a
Perché
sbattere.
io senza questo non posso viaggiare col televisore appresso.
E poi a proposito di questi che continuano a comportarsi da persone normali, a me ha fatto morire loro che vogliono andare a cena e
La
lui
pizzeria.
che chiede al passante: scusi, mi sa consigliare una buona pizzeria napoletana? Vabbè. Eh no, io mangio italiano, io mangio solo italiano. Ah, va
Che la
bene, dai.
gente così esiste davvero.
Ah sì,
E quello sì, quello
questo
ce
che fa
n'è.
ridere.
Abbastanza, sì. Va bene, dai, secondo me abbiamo più o meno detto tutto. Direi che possiamo concludere ribadendo il film di cui parleremo fra 2 settimane. Restiamo in Italia, andiamo a parlare di Regalo di Natale di Pupi Avati, che è un po' diverso, diciamo, come taglio. E quindi fra 2 settimane registreremo il 20
Ah, dici la data, dici?
dicembre. 20
20,
dicembre
eccolo.
sarà l'ultimo Outcast Popcorn retro, prima di svanire appunto per Natale. Per oggi è tutto. Grazie per l'ascolto, per essere venuti con noi in questo viaggio in Transilvania, che però è Ungheria e non Romania, con la X come Monkey Island. Grazie Alessandro e Francesco, direi alla prossima.
Ciao.
Ciao.